Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Io sono molto felice oggi di avere con noi una matematica di eccellenza, è la professoressa Cristiana De Filippis, che è una figura di grande rilievo della comunità matematica italiana, un esempio di curiosità e di tenacia umana. Si occupa di calcolo delle variazioni ed equazioni differenziali alle derivate parziali. Lavora presso l'Università di Parma, ha avuto tantissimi premi, altro complimenti perché ho visto veramente spaziali, premio della European Mathematical Society nel 2024 e premio Bartolozzi del 2023. Quindi ancora complimenti professoressa e grazie per aver accettato il mio invito.
Grazie a lei per la considerazione.
Professoressa, ma io le chiedo subito, qual è stata la sua ispirazione per scegliere la matematica come campo di studio, come campo delle sue ricerche?
Beh, in realtà più che un'ispirazione è stata quasi una questione di comodo, nel senso che tra le scuole medie e il liceo mi vedevo e mi riuscivo particolarmente bene, e soprattutto molto facile, quindi mi piaceva, studiavo anche autonomamente, quindi perché non proseguire? E infatti sono stata molto contenta quando ho scoperto che ci si poteva fare anche un lavoro dalla matematica senza necessariamente andarla ad applicare a qualcos'altro, sono stata molto contenta.
Ma non solo l'applica, ma anche l'applica benissimo, professoressa. Questi premi sono veramente dei grandi riconoscimenti.
Forse grazie.
Come si è sentita appunto quando ha ricevuto questi riconoscimenti?
Beh, sicuramente molto onorata. E, insomma, sono premi. Insomma, sono degli ottimi riconoscimenti, soprattutto. Spronano a fare sempre meglio, ovvero si alza l'aspettativa nei propri confronti, ma di certo aumenta anche l'impegno verso il raggiungimento di risultati forti che siano, insomma, contributi significativi alla letteratura, alla teoria della regolarità, nel mio caso.
E poi è un grande riconoscimento per l'Italia sapere che ci sono appunto delle donne, degli scienziati come lei che tengono alto l'onore, ecco, della matematica, della comunità in generale scientifica. Questo le rende veramente onore, professoressa. Ma ci può spiegare qual è il suo campo? Di cosa si occupa?
Allora, io mi occupo di regolarità per soluzioni di equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico e parabolico e minimi di funzionali integrali del calcolo di variazioni. Adesso, andiamo via. Che cos'è la regolarità? Allora, la regolarità, o meglio, partiamo ancora da prima. Cos'è un'equazione differenziale alle derivate parziali? Allora, se pensate alle equazioni che mediamente si vedono a scuola a scuole medie, liceo, eccetera, in genere sono espressioni del tipo 2x uguale 3 e, sì, e la domanda fondamentale è qual è il numero x che sostituito rende l'equazione un'identità? Quindi penso
sono equazioni lineari che dal grado comunque hanno
o possono complicare, grado 2, grado quello che è, ma insomma il principio è sempre quello. Ora, diciamo, un'equazione differenziale coinvolge non più un numero, ma una funzione, cioè quell'applicazione che prende i numeri, una legge che associa un numero a un altro numero. Quindi questa volta il protagonista di queste equazioni diventa una funzione e probabilmente anche delle sue derivate. Ora, il problema di queste funzioni è che vivono in spazi molto grandi, infinito dimensionali, e quindi quello di cui, ecco, si occupa la teoria della regolarità è cercare di capire se quella o quelle funzioni che risolvono la tale equazione siano continue, nel senso le posso provare a disegnarle su un foglio senza staccare mai la penna di fatto, o sono derivabili, quante derivate hanno e così via. Ora, una funzione in genere può non dipendere solo da una variabile, ma da più variabili. Pensiamo, non lo so, magari una funzione che descrive la temperatura, no? Generalmente non dipende soltanto da una variabile, ma dipende dal luogo in cui ci si trova, dal periodo dell'anno e così via. Quindi già abbiamo individuato una funzione almeno che dipende almeno da due variabili. E quindi introducendo una multidimensionalità nelle variabili da cui dipende la funzione, ecco che entrano le derivate parziali, le equazioni delle derivate parziali. Quindi
E
io in qualche modo.
i nostri studenti sono abituati a parlare appunto sì, di equazioni differenziali, alle derivate parziali sicuramente non arrivano perché è un campo prettamente universitario. Qual è il campo di applicabilità nella società comune? Cioè come posso applicare, come vengono applicate le equazioni differenziali e le derivate parziali nel mondo contemporaneo? In quale ambito?
Allora, io direi innanzitutto che la maggior parte delle equazioni, allora, diciamo, le equazioni alle derivate parziali modellano fenomeni fisici e naturali, quindi al momento sono lo strumento più efficiente che abbiamo per modellare vari fenomeni naturali. Quindi, possiamo pensare alla fluidodinamica, possiamo pensare alla meteorologia, possiamo pensare alle pandemie, alle epidemie. Quindi, in genere, al momento è lo strumento più efficiente che abbiamo per leggere la realtà in qualche maniera. Ora, il problema è che molte di queste equazioni non si riesce a avere un'espressione esplicita della soluzione, perché nel momento in cui riesco a rappresentare la soluzione, ho finito perché ce l'ho, è quella, da lì mi regolo. Il problema è nel momento in cui non ho un'espressione esplicita della soluzione, ma soltanto guardando la mia equazione voglio provare a descrivere, a dedurre determinate proprietà della mia soluzione, lì entra la teoria della regolarità, perché appunto si tratta di in qualche modo descrivere queste soluzioni senza conoscerle. In particolare, ecco, per quanto riguarda le applicazioni, molto significativo è, per esempio, la discretizzazione di soluzioni, cioè la modellazione, il scientific computing, volendo. Ora, abbiamo detto che queste funzioni vivono in spazi infinitodimensionali. Ora, se io voglio darne una in pasto a un computer, quindi vorrei vederne un grafico molto meno approssimato, il computer, l'infinito dimensionale, non lo capisce, il computer capisce la dimensione finita. Quindi devo essere in grado di discretizzarla questa equazione. E per far sì che, diciamo, la discretizzazione e l'approssimazione che ottengo sia quanto più fedele possibile alla mia soluzione originale, più informazioni di regolarità ho, più so che è regolare, più fedele verrà questa approssimazione. Quindi più informazioni avrò dal mio schema numerico e più efficiente sarà il mio schema numerico nel rappresentare la mia soluzione, anche in forma approssimata.
Sicuramente è un campo molto complicato, anni e anni di studio sicuramente le hanno permesso di, ecco, identificare dei problemi e risolverli. Qual è quello che le è stato proposto con più complicazioni? Qual è la sfida più grande?
Di quelle che ho già affrontato o di quelle che
Di
quelle che ho
già affrontato.
già affrontato questa soluzione al problema della validità delle stime di Schauder nel caso non uniformemente ellittico, un problema aperto dagli anni 60, su cui il problema è che fallisce tutta la teoria classica iniziata addirittura negli anni 20. Bisogna trovare un approccio che completamente diverso, quindi che è molto molto distante da quella che è la teoria da un secolo a questa parte, in particolare da quando si è aperto questo problema, si è iniziato a trattare equazioni uniformemente ellittiche usando approcci molto pesanti che sicuramente esulavano dal setting classico di Schauder, ecco, quello è stato un problema abbastanza difficile. E soprattutto mi è stato presentato dicendo, vabbè, c'è questa cosa, però non ci perdere tempo perché tanto non esce nulla. Mettiti a posto in altri modi, ma lascia perdere sta cosa. Cioè,
ecco perché l'ho presentata all'inizio come una figura di grande rilievo, curiosità e tenacia umana, professoressa.
E va bene, per tutti i problemi, insomma, importanti bisogna essere molto tenaci, molto testardi, perché ovviamente, cioè, insomma, mi sembra, sto dicendo un po' una banalità, non si guarda molto bene da riuscire al primo colpo e in genere bisogna essere molto, molto insistenti per cavarvi qualcosa.
Quali sono le prossime sfide, professoressa?
Ci sono molti problemi la cui teoria della regolarità è molto, molto lontana dall'essere completa. Ci sono problemi sempre di natura ellittica la cui monotonia non controlla tutte le derivate, qualsiasi cosa questo significhi, di cui però si spera di avere una regolarità comparabile a quella degli operatori uniformemente ellittici classici. Ecco, questo secondo me è un problema appunto che esula dal, ecco, dal risolvere dall'ottenere il risultato in sé, ma ecco, in particolare sorpassa, ecco, da più di quello che la natura dell'operatore controlla, che secondo me è una cosa molto interessante. Poi ci sono problemi di natura più geometrica, per cui di nuovo tutta la teoria classica richiede una quantità di informazioni molto pesante e ecco, risultati sharp sono ancora molto lontani, risultati ottimali. E anche quello, anche quelli sono una classe di problemi che non solo interessanti per sé, ma la cui risoluzione offrirebbe strumenti che andrebbero a essere applicati in molte altre aree e che quindi appunto sono di interesse non soltanto mio e del mio problema, ma anche per settori limitrofi delle PD.
Certo, appunto, la matematica, come ben sappiamo, aiuta a capire il mondo. Sono tantissime le sfide in tal senso e sono pochi, purtroppo, i giovani che si approcciano a questo settore. Qual è il messaggio che lei darebbe agli studenti e alle studentesse che vogliono appunto approcciarsi a un percorso di ricerca simile al suo?
Per prima cosa di non spaventarsi delle difficoltà, perché soprattutto dei fallimenti, perché purtroppo sono il pane quotidiano di un qualunque matematico. E poi, insomma, per studiare, di studiarla a fondo questa, quindi non di leggerla, di studiarla, di capire cosa c'è dietro, di capire determinate fenomenologie senza le quali non c'è modo di fare passi avanti in questo settore. E ripeto, soprattutto di seguire quello che piace, perché nel momento in cui una persona si occupa di quello che gli piace, ha una marcia in più per affrontarlo. Altrimenti, chiaramente, non c'è interesse. Sì.
Concordo, farebbe bene a dedicarsi ad altro. La matematica, la ricerca, purtroppo in Italia sappiamo benissimo che non sempre hanno un approccio facile, anche in termini proprio economici. Quali sono le sue speranze per il futuro della matematica e della ricerca scientifica in generale?
Io, come dico sempre, ogni volta che mi viene posta questa domanda, prima di tutto, le scienze di base, la matematica in particolare, non, cioè, confrontate con altre discipline, non sono tanto costose, perché l'investimento è in materiale umano, ok? Quindi noi mediamente non abbiamo bisogno di grossi macchinari, non abbiamo più che un computer, carta e penna, non ci serve, in media. Ora, investire nella matematica significa permettere alle università italiane soprattutto quelle meritevoli, di poter svolgere una campagna acquisti, quindi come una squadra di calcio che sia competitiva con quella dell'estero, perché si tratta di attirare le persone più forti. L'unico modo di attirarle è stipendio, quindi garantire stipendi comparabili con la media europea, che noi siamo nettamente sotto, garantire finanziamenti, finanziamenti trasparenti, finanziamenti appunto sicuri in qualche modo e liberi da varie pastoie burocratiche, perché cioè voglio dire, si può elargire una qualunque somma di denaro, però se mi si viene detto che ogni volta che devo spendere questi soldi devo fare il triplo salto carpiato, oppure che posso spendere soltanto in unicorni da passeggio, cioè a quel punto lì non riesco a spenderli. E arriva addirittura il commento da sopra, e no, non li hai spesi tutti, quindi te ne abbiamo dati troppi. Quindi in molti casi l'ostruzione sta proprio nella burocrazia, nella pastoia burocratica che mi rende quasi impossibile spendere soldi o non mi permette di spenderli come un mio qualsiasi collega tedesco, austriaco, inglese, svizzero, eccetera, li spende normalmente. E questo è un'assurdità. In più, ecco, tutti i vari, questa è una mia valutazione che secondo me non si distacca molto dalla realtà. Tutti i vari problemi che si presentano in maniera più o meno collegata alla ricerca in matematica e quant'altro, fuga dei cervelli, disparità genere, sono tutte facce della stessa medaglia. Se si investe in maniera opportuna, in maniera adeguata, secondo me questi problemi non dico scompaiono, ma si affievoliscono moltissimo.
Concordo, ed è questo uno dei motivi per il quale oggi siamo qua, per la professoressa, a fare questo podcast che possa ispirare le nuove generazioni a intraprendere una carriera scientifica. E più si è, più forti si diventa. Professoressa, purtroppo lo sa, il tempo è tiranno. Io ovviamente la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità, professionalità, e speriamo di risentirci allora al prossimo premio.
Speriamo, insomma. Penso mi farebbe bene, va.
Pensiamo di fare bene. Grazie ancora, professoressa. A presto.
Grazie.